Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
La legge del Signore converte il nostro cuore.
Dal libro della Genesi, capitolo 5, e i primi 4 versetti del capitolo 6. Questo è il libro della discendenza di Adamo. Nel giorno in cui Dio creò l'uomo, lo fece a somiglianza di Dio. Maschio e femmina li creò, li benedisse e diede loro il nome di uomo nel giorno in cui furono creati. Adamo aveva 130 anni quando generò un figlio a sua immagine, secondo la sua somiglianza, e lo chiamò Set. Dopo aver generato Set, Adamo visse ancora 800 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Adamo fu di 930 anni, poi morì. Set aveva 105 anni quando generò Enos. Dopo aver generato Enos, Set visse ancora 807 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Set fu di 912 anni, poi morì. Enos aveva 90 anni quando generò Kenan. Enos, dopo aver generato Kenan, visse ancora 815 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Enos fu di 905 anni, poi morì. Kenan aveva 70 anni quando generò Mahalalel. Kenan, dopo aver generato Mahalalel, visse ancora 840 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Kenan fu di 910 anni, poi morì. Mahalalel aveva 65 anni quando generò Yered. Mahalalel, dopo aver generato Yered, visse ancora 830 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Mahalalel fu di 895 anni, poi morì. Yered aveva 162 anni quando generò Enoch. Yered, dopo aver generato Enoch, visse ancora 800 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Yered fu di 962 anni, poi morì. Enoch aveva 65 anni quando generò Matusalemme. Enoch camminò con Dio. Dopo aver generato Matusalemme, visse ancora per 300 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Enoch fu di 365 anni. Enoch camminò con Dio, poi scomparve perché Dio l'aveva preso. Matusalemme aveva 187 anni quando generò Lame. Matusalemme, dopo aver generato Lamech, visse ancora 782 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Matusalemme fu di 969 anni, poi morì. Lamech aveva 182 anni quando generò un figlio e lo chiamò Noè, dicendo: Costui ci consolerà del nostro lavoro e della fatica delle nostre mani a causa del suolo che il Signore ha maledetto. Lamech, dopo aver generato Noè, visse ancora 595 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Lamech fu di 767 anni. Poi morì. Noè aveva 500 anni, quando generò Sem, Cam e Yafet. Quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla terra e nacquero loro delle figlie, i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle e ne presero per mogli a loro scelta. Allora il Signore disse: «Il mio spirito non resterà sempre nell'uomo, perché egli è carne e la sua vita sarà di 120 anni». C'erano sulla terra i giganti a quei tempi e anche dopo, quando i figli di Dio si univano alle figlie degli uomini e queste partorivano loro dei figli. Sono questi gli eroi dell'antichità, uomini famosi. Parola di Dio.
La genealogia precedente, nel capitolo 4, e quella attuale che noi abbiamo davanti, nel capitolo 5, in parte si ricoprono. E quindi una delle spiegazioni tradizionali degli esegeti è che siano due fonti diverse, dove ricorrono alcuni nomi, ricorrono nell'una lista come nell'altra. Per esempio Enoch ricorre in ambedue le liste, però nel capitolo 5 di Enoch si dice qualcosa di molto speciale. Lamech torna in tutte e due le liste e corrisponde in tutte e due le liste. Lamech è il padre di Noè, quello che anche qui pronuncia questa consolazione. Quindi vediamo insieme il brano di oggi. Poi ci sono i primi quattro versetti del capitolo 6, che naturalmente sono un testo a parte, un testo non facile.
Provo a dire due parole appunto su questi ultimi versetti, quelli del capitolo 6, che non sono facili anche tra di loro. Il rapporto non è chiaro, a un certo punto forse c'è una punizione che consiste nella riduzione della vita dell'uomo, poi c'è un accenno a queste figure dei giganti che compaiono così un po' all'improvviso. E poi forse non è chiaro neanche per subito il versetto che segue, diciamo così, il 6-5, dove si parla del Signore che vide la malvagità degli uomini che era grande sulla terra, quando dalla genealogia del capitolo 5, insomma, questo non emergerebbe, si parla di una genealogia virtuosa, diciamo buona, tra l'altro che punta su questa figura importante di Noè. E allora forse qui è utile una volta tanto citare, leggere un piccolo pezzetto di un testo parallelo che ha scritto Genesi 1.4, conosce quest'altro testo della tradizione enochica, che spiega anche lui l'incremento del male nel mondo, ma appunto lo spieghi in maniera diversa. Genesi 1.6 conosce bene questo testo. Ne leggo due o tre pezzetti, così per la prima volta lo capiamo bene. Sentite, anche lì dice: «E accadde che, da che aumentarono i figli degli uomini, che in quei tempi nacquero ad essi ragazze belle di aspetto. E gli angeli, figli del cielo, le videro, e se ne innamorarono e dissero fra loro: venite, scegliamoci delle donne fra i figli dell'uomo e generiamoci dei figli». Poi fanno un patto questi angeli, molto interessante, ma diventa lunga. E quindi il testo continua: dopo un po' e si presero gli angeli per loro mogli, le mogli, ed ognuno se ne scelse una e cominciarono a recarsi da loro, quindi dal cielo, scendono sulla terra, sconvolgendo l'equilibrio ordinario, la differenza tra l'alto e il basso. E si unirono con loro ed insegnarono ad esse incantesimi e magie e mostrarono loro il taglio delle piante e delle radici. Insegnano arti che dovevano rimanere segrete, altro problema. Ed esse rimasero incinte e generarono giganti. La statura per ognuno era di 3.000 cubiti, quindi persone altissime, 1.500 metri quasi. Costoro, i giganti, mangiarono tutto il frutto della fatica degli uomini fino a non poterli, gli uomini, più sostentare. E a questo punto i giganti si voltarono contro gli uomini per mangiare gli stessi uomini. E cominciarono a peccare contro gli uccelli, gli animali, i rettili, i pesci, gli uomini, e a mangiarsene fra loro la loro carne e a berne il sangue. Quindi c'è la violenza dei giganti e c'è purtroppo l'imitazione degli uomini. Quindi anche gli uomini vengono corrotti così. La terra allora accusò gli iniqui. A questo punto entrano in campo i grandi angeli, e leggo ancora qui, allora Michele, Gabriele e Suriele, cioè arcangeli, guardarono dal cielo e videro il molto sangue che scorreva sulla terra e tutta l'iniquità che si faceva sulla terra a causa appunto dei giganti. E si dissero fra di loro, la terra nuda ha gridato la voce dei loro clamori fino alla porta del cielo. Ed ora, dunque, o santi del cielo, parlano gli altri angeli, le anime degli uomini vi implorano dicendo, portate il nostro caso dinanzi all'Altissimo. E a questo punto si rivolgono all'Altissimo gli angeli e gli dicono, tu sai tutto, prima che sia, tu conosci ciò e quel che loro accade, cioè agli uomini, e non ci dici nulla. Che cosa conviene che noi, angeli, riguardo agli uomini, facciamo per loro? E a questo punto interviene Dio che dice, manda l'angelo da Lamech e a questo angelo dice, digli a mio nome di nascondersi e manifestagli la fine che verrà, poiché la terra tutta perirà, un diluvio verrà su tutta la terra e quel che è in essa perirà, avvisalo che fugga e resti il suo seme per tutta la terra. Ecco, se pensiamo a questo testo, ecco, probabilmente la parte di Genesi 6.1 è più chiara, è che l'autore di Genesi 6.1 appunto non apprezza la presenza di queste altre figure, diciamo, semidivine, che sono gli angeli o comunque i giganti, e produce quindi un testo in pratica incomprensibile. Perché fa questo? Perché da un lato probabilmente questa tradizione, questo testo che ho letto, era molto radicato nel popolo e faceva parte della fede del popolo, però lo purifica molto, perché non dice dell'origine dei giganti, che è un'origine problematica, e non dice della cattiveria, del fatto che sono sostanzialmente dei sanguinari, e da ultimo dice soprattutto che sono figure del passato, che non sono più attivi, quando invece il testo poi andrebbe avanti, dice che le loro anime invece, ecco, sono ancora vive e operano in maniera demoniaca tra gli uomini.
Le genealogie hanno una parte molto importante nella tradizione antica, ma c'è chi sostiene che, diciamo, l'inizio vero delle genealogie l'ebbero certamente molto tempo prima e si incontrano negli ambienti seminomadi da cui naturalmente provenivano gli antichi israeliti. Le genealogie di questo capitolo, la genealogia di questo capitolo quinto, si ricollega al primo capitolo della Genesi, dove troviamo ben 10 generazioni che da Adamo arrivano fino a Noè. A eccezione di Enoch, che dopo aver camminato con Dio scompare all'età di 365 anni, appunto perché Dio lo aveva gradito e quindi lo aveva preso con sé, gli altri patriarchi godono di età abbastanza longeve, con numeri, con cifre abbastanza altalenanti. E le cifre prese in considerazione però non sono ritenute reali, ma vogliono sottolineare che la longevità che contrassegna questo primo periodo vuole presentarci una specie di età dell'oro iniziale. In questa lista di 10 patriarchi anteriore al diluvio, l'autore ha presente quella che è la tradizione mesopotamica e in base ad essa, diciamo che accorcia o allunga notevolmente gli anni della vita. Basti pensare che la più longeva, secondo questi pensare, secondo questi ragionamenti mesopotamici, non raggiunge i 1000 anni. Mentre invece i re delle liste mesopotamiche raggiungevano in media l'età di 30.000 anni, non poco. E ciascuno, diciamo che però l'età dei patriarchi invece diminuisce progressivamente, ma senza una regolarità precisa.
Io riprendo da quando Dio aveva messo i cherubini a custodire l'albero della vita del giardino. L'uomo e la donna sono esiliati, c'è stata la prima disobbedienza, il primo peccato, poi c'è la vicenda di Caino e leggiamo della storia della discendenza di Caino, abbiamo letto, sappiamo, Dio ha messo un segno su Caino per comunque proteggerlo. E poi leggiamo dopo che Adamo di nuovo conobbe sua moglie e nacque Seth. Questo di nuovo ci fa capire che appunto è dopo il peccato, dopo la trasgressione, che continua la discendenza. E allora ci si ricollega ai primi versetti del brano di oggi, perché ci fa vedere che nonostante il peccato c'è la discendenza, che c'è stata la benedizione, la discendenza, la moltiplicazione continua, va avanti sempre comunque a immagine di Dio, come ci viene detto, ma va ancora oltre, perché dice che sì, Adamo generò Seth, il primo figlio che genera dopo la trasgressione, lo genera a sua propria immagine, lui di Adamo, che lui stesso è immagine di Dio. Questo è indicare che comunque l'immagine di Dio viene tramandata nelle generazioni e questo corrisponde al progetto divino, cioè Dio è sempre presente nell'umanità e qualsiasi punta di eccellenza più elevata o quella più bassa, voglio dire, Dio è presente. Poi c'è il libero arbitrio, perché nella seconda Genesi c'è il libero arbitrio che fa vedere quello che possono essere scelte diverse, o si va verso l'albero della vita o si sceglie l'albero della conoscenza, trasgredisce insomma. Io leggo l'età elevata, cioè questa caratteristica, l'età elevata, perché è quello, Dio dà il tempo all'umanità di riprendere, di fare a ritroso il cammino che porta, la via che porta verso il giardino, cioè questo è il senso.
Ma il primo versetto mi ha colpito perché dice maschio e femmina li creò e li chiamò uomo. È un'espressione che ancora una volta comunque esalta il matrimonio come era al principio, direbbe Gesù poi nella sua... Mi piace, ecco, questo che chiama uomo, questi due, ecco, un nome comunque che costituisce, ecco, un'unica persona, mi ha colpito. L'altra, ecco, quello che accennava adesso Letizia, che comunque la somiglianza divina non è andata perduta, perché appunto Adamo dice che generò Sette a sua somiglianza, secondo la sua immagine, ecco. Cioè, come dire che Dio ha dato questo potere all'uomo di tramandare attraverso la riproduzione, ecco, questa sua grande dignità. Questa era la prima piccola riflessione. La seconda è che ecco, l'ecclesiastico chiama la grandezza dei padri e fa un elenco e poi appunto al capitolo 44 esalta Enoch perché piacque al Signore e fu trascottato, fu rapito. Ecco, Dio può portare con sé un uomo, eh? Ho trovato un passo parallelo, il Salmo 73, che dice, una traduzione bella che poi richiama proprio questa frase: io sono sempre con te, mi guiderai e poi mi rapirai nella gloria, nella tua gloria. E cioè, che Dio abbia il potere e la libertà di rapire gli uomini era anche già espresso da Israele nel rapimento di Elia. Ecco, abbiamo questi due casi. Ecco. E Enoch camminò con Dio, un'espressione molto forte, a differenza di quanto noi diamo questo significato, come dire abitualmente, camminare con Dio. E invece, appunto, l'Ecclesiastico dice che è un esempio di pulitenza e di tutta, e fu trasportato. E così Noè. Noè fu trovato perfetto e giusto al tempo dell'ira, servì di riscatto, alleanza eterna fu pattuita con lui perché nessuna carne perisse più nel diluvio. La terza cosa è che le generazioni si susseguono con l'aggiunta della clausola «poi morì». Questa, mi sembra così, questa aggiunta dice che, ecco, la morte, che non invano la morte è stata annunciata. L'abbiamo vista, Gesù e Dio l'ha detta al 3:19, ecco, morirete. Come dire, insomma, che la vita dell'uomo inesorabilmente procede verso la morte.
Farei notare anche quello che si dice di Lamech, siccome la tradizione ebraica ha un'altra idea su Lamech, esattamente opposta a quella che dicevamo, abbiamo discusso, cioè il segno del diritto. Ecco, qui trovo, non dico una conferma, però è significativo che in ambedue le genealogie Lamech è il padre di Noè. E qui c'è una dichiarazione di Lamech che mi pare molto significativa, perché come la genealogia è interrotta da ciò che si dice di Enoch, estremamente significativo, così è interrotta da ciò che dice Lamech. Questo sarà la nostra consolazione, che fa un po' da... Non è la stessa radice, ma insomma è vicina al nome stesso di Noè. Ecco, detto questo, mi pare importante quello che diceva all'inizio, ecco, che ci ha raccontato Maurizio, perché per questi quattro versetti del capitolo, l'inizio del capitolo sesto, sono richiamano idee e personaggi assolutamente nuovi. L'autore non ha assolutamente preparato qui, non solo, ma li presenta come se fossero noti, perché parla dei figli di Dio come se tutti sapessimo chi, avendo letto tutto il resto, sapessimo chi sono, e parla dei Nefilim come se noi sapessimo chi sono, e questo è ancora più significativo. Significa che l'autore qui, ecco, ha presente quello che anche i lettori sanno benissimo, e quello che non solo fuori da Israele, ma dentro Israele si crede. E noi troviamo la testimonianza appunto nella tutta la letteratura, nel Pentateuco di Enoch, ecco, che ricordo è stato conservato dalle chiese e che fa parte del canone di alcune chiese, e che è citato nel Nuovo Testamento, a testimonianza dell'importanza di questa letteratura, nella quale appunto diciamo si chiarisce quello che qui è praticamente incomprensibile, sarebbe. Però se si tiene conto di questo sfondo, qui si capisce che l'autore molto probabilmente contesta, corregge e taglia, contesta completamente questo mondo che a lui non va, perché l'autore del Pentateuco biblico è molto severo non ci sono angeli, non ci sono demoni, non ci sono, non c'è nulla. Mentre invece, ecco, è chiaro che qui e là emergono, e quindi gli angeli ci devono essere da qualche parte, se poi tutta la tradizione parla degli angeli, eccetera. Noi vediamo che l'autore cancella tutto e qui fa una forte correzione. I figli di Dio, lui fa riferimento a quello che tutti sanno e che è accettato, per correggerlo mi pare che identifica probabilmente i figli di Dio, che nella tradizione spesso sono chiamati, sono poi angeli. L'espressione di per sé fa riferimento agli dei minori, nell'assemblea divina. Io rinvio per queste, anche nella scrittura, per queste idee, per esempio al Salmo 82. Dio giudica nell'assemblea divina, in mezzo agli dei, ecco, fa il giudizio. Gli ho detto, voi siete dei, siete tutti figli dell'Altissimo. E poi dopo, naturalmente, anche nel Salmo c'è, ma siccome non vi comportate bene, cioè governate male i popoli, ecco, Dio li declassa, anche nel Salmo 82, ma morirete come ogni uomo. Sono dei nel senso che sono immortali, però vengono declassati. Io ho l'impressione che qui sia una cosa simile nel versetto 3, che è estremamente significativo, perché l'autore fa intervenire una parola di Adonai, una parola del Signore, che è un po' strana, molto difficile di per sé, perché si rivolgerebbe a questi figli di Dio che non sono uomini, ma quello che è abbastanza chiaro è che l'autore, con questa parola del Signore, nega che loro siano immortali, o li declassa a questo punto. Dice no, voi al massimo 120 anni non ci sono personaggi, non ci sono esseri immortali sulla terra, non ci sono né in cielo né in terra, non esistono. Ecco, quindi, si tratta di uomini, e poi dopo c'è addirittura un'identificazione con i Nefilim, con i giganti. Forse i giganti qui sono i figli dei Nefilim. I Nefilim sono, in ebraico vuol dire decaduti, ecco, Nafal vuol dire cadere, e i Nefilim probabilmente vuol dire decaduti, sono i figli di Dio decaduti, perché hanno fatto questo, hanno generato, come dice, ecco, il libro di Enoch, dei giganti, che sono i Gibbo, che qui sono gli uomini famosi. Anche in questo caso l'autore cancella, nega assolutamente. Per lui è vero, ci sono questi eroi dell'antichità di cui si parla, ma sono degli uomini, non c'è nulla di divino, nulla di immortale, sono uomini famosi, gli uomini fondatori dei popoli, di cui i popoli si gloriano, Ercole eccetera, ma sono semplicemente uomini. Quindi è un intervento quasi sicuramente necessario per l'autore, dal momento che qui l'autore del Pentateco vuole contrastare quello che si crede anche in Israele, che molti credono, e vuole e riduce, diciamo, cancella tutto e riduce alla pura umanità. Ciò di cui si parla, non bisogna pensare, questi uomini famosi, questi Nefilim, eccetera, non bisogna pensare che fossero dei semidei o fossero immortali, semplicemente degli uomini. Quindi in questo caso, finisco, è molto difficile legare questo testo col diluvio. Cioè, secondo la tradizione enochica, va benissimo. È questo che provoca il diluvio. Secondo l'autore non è sicuro questo. E c'è una forte tensione, perché se noi stiamo al testo biblico che abbiamo, perché Dio se la prende con gli uomini? Perché nel diluvio, vedremo dopo, Dio se la prende solo con gli uomini che sono cattivi. Perché non se la prende con tutti questi altri che hanno provocato il male? Quindi è molto possibile possibile, che per l'autore questa non è l'introduzione al diluvio. Mentre lo si pensa abitualmente così, perché? È perché c'è tutta l'altra tradizione che naturalmente va in quella direzione. Ecco, mentre facciamo memoria del Signore Gesù, fate questo in memoria di me, presentiamo la nostra preghiera per il bene del mondo. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutta la Chiesa, perché il Signore continui a purificarla e a santificarla, perché sia immacolata davanti a Lui. Preghiamo.
Ascoltaci,
Signore. Preghiamo per tutti i Suoi pastori, per quanti hanno una responsabilità nella trasmissione della fede, per i genitori cristiani, perché possano testimoniare di generazione in generazione la misericordia del Signore e la sua fedeltà. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutte le giovani generazioni, per i ragazzi, per i bambini, perché possano conoscere l'amore del Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo sempre invocando il dono della pace, la cessazione di ogni forma di violenza, di ingiustizia, di oppressione, di sopraffazione gli uni sugli altri. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo sempre per tutti quelli che subiscono queste cose, per quanti sono rifiutati, preghiamo per quanti sulla terra non hanno un luogo di pace per vivere in modo degno della loro umanità. Preghiamo per tutti gli ammalati, per i carcerati, per quanti sono più soli e abbandonati, per tutti gli uomini che sulla terra non sono amati. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo anche per noi, perché secondo la parola del Vangelo il Signore ci liberi da ogni forma di ipocrisia, da ogni forma di ricerca di gloria gli uni dagli altri, perché ci conceda di accogliere sempre il suo disegno di amore, di mitezza, di tenerezza, perché lui possa raccogliere tutti i suoi figli come la chioccia raccoglie i pulcini. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Oggi è il compleanno di mio figlio Roberto. Preghiamo per lui, per Francesca e per tutti i problemi dei loro bimbi, Gabriele e Luca. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Oggi è anche il ricordo della morte di Agnese, la mamma di Luigi di Montesole. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Nella mia famiglia è ancora forte il ricordo della morte di mio cugino Roberto, che morì giovane in maniera tragica, in servizio, insomma, tanti anni fa. Preghiamo.
Ascoltaci.
Continuiamo a pregare anche per tutta la nostra comunità, in tutte le sue sedi, per chi fa più fatica. Ricordiamo sempre molto le sorelle a Bonifati. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Ascolta, o Dio, le nostre intenzioni, le nostre preghiere. Ascolta i bisogni di tutti quelli che, di tutti gli uomini, quelli che ti conoscono e quelli che non ti conoscono. Per Cristo nostro Signore.
Amen.